Buongiorno, buona domenica a tutti. Benvenuti a questa nuova rubrica che sarà mensile. Ringrazio pubblicamente il professor Adriano Palma per aver accettato di concederci il suo tempo domenicale una volta al mese. Ci siamo incontrati a Pavia dopo un seminario che Adriano ha fatto al Collegio Ghisleri, e parlando con lui si stupiva del fatto che molti associati di Liberi Oltre fossero molto curiosi rispetto al suo pensiero e alle sue considerazioni. E allora ho detto, ma perché non discorriamo e non ti concedi per essere intervistato, per capire che cosa l'uomo Palma in termini antropologici pensa su alcune tematiche, data la sua formazione, la sua conoscenza filosofica. E quindi abbiamo pensato di cominciare col tema più semplice. Anche perché, dicendo quali temi, Adriano mi disse il tema a cui penso ogni tanto, vista l'età, è quello della morte. Quindi la prima domanda sarà rispetto a questo tema. 40 secondi di sigla e ci ritroviamo. Eccoci di nuovo. Cominciamo subito con una prima domanda ad Adriano. Restringiamo il campo, perché nella filosofia il tema della morte è stato trattato in lungo e in largo rispetto a diverse prospettive. Intanto non oggi non ci interessa ciò che è afferente alla vita, cioè quella parentesi fenomenologica tra due nulla. Veniamo dal nulla, andiamo nel nulla. Quindi la sofferenza, la preoccupazione, la speranza, eccetera. Ma la cosa che andiamo a chiedere, insomma, il nulla dopo l'esistenza fenomenologica è qualcosa che si può concettualizzare? Cosa ne pensi?
È il mio turno.
Anna. Sì.
Ma io cosa ne penso io individualmente? Dunque, non ho nessuna dottrina particolare del nulla, perché penso che l'argomento sia abbastanza spurio, nel senso che bisogna passare dentro una specie di labirinto di distinzioni per capire cosa vuol dire. Per intenderci, per chi di voi sia, quando Anna va a casa e grida a suo marito compagno, non c'è niente nel frigo, non può essere che parla del nulla, perché nel frigo c'è muffa di formaggio grana, 8 molecole di azoto e così via. Quello che penso Anna abbia in testa sia una cosa molto più grave, cioè del nulla, 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 in cui non c'è appunto niente. Si può concettualizzare, ma a mio avviso sì, questa è una cosa eretica. C'è chi dice che non si può, io penso di sì, e poi spiegherò perché c'è chi dice che non si può. La cosa è di una banalità assoluta. Lo rappresentate con un insieme vuoto. L'insieme vuoto è quella cosa che forse vi hanno fatto a scuola, o almeno mi auguro che vi hanno fatto a scuola, è un insieme che non ha membri, mentre l'insieme della Trinità è il Padre, il Figlio e lo Spirito, l'insieme di Bibì e Bibò contiene Bibì e Bibò e così via. L'insieme vuoto non ha membri, non c'è niente, lo si può rappresentare come si vuole, ci sono vari modi di rappresentarlo. Quella roba lì è la rappresentazione del nulla, perché nel nulla non c'è neanche un insieme vuoto, nel nulla non c'è, e qui mi dispiace che l'italiano sia scadente, non c'è nulla. Questa è la concettualizzazione. Più difficile è la cosa che forse Anna ha in testa, che quello che lei chiama la vita fenomenologica sarebbe voi, noi, io, lei. Veniamo dal nulla, insomma sì, in un certo senso sì, in un altro senso no. Venite quanto vengo io dai geni di mio padre e mia madre. Non è tanto misterioso, non è che sono stato espulso da un insieme vuoto in una di queste robe che succedono solo nei film. Andiamo nel nulla? Beh sì, nel senso che quella cosa, penso che questo Anna abbia in testa, però ditemelo anche voi se dico delle cose sbagliate. Questa cosa fenomenologica sarebbe un po' la mia persona cosciente del fatto che alcuni pezzi di polvere della mia tibia siano in qualche modo capaci di sopravvivere alla mia morte, è da un punto di vista delle pompe funebri forse di interesse, magari per quelli che fanno i fertilizzanti. Però dal mio punto di vista effettivamente ha poco peso, per cui tutte le idiozie parascientifiche, no, tu ti trasformerai in un fascio di fotoni che va... Sì, d'accordo, molto interessante se è vero, però io non sono un fascio di fotoni, io sono quella che penso abbastanza intuitivamente Anna chiama la mia esperienza fenomenologica, quello che sento, provo e tante altre cose. A volte alcuni dicono addirittura la mia memoria particolare, per cui è abbastanza difficile anche descriverla. Sì, andiamo nel nulla e veniamo da nulla, in questo senso molto particolare di nulla. Cosa concepire dal nulla? Tante cose si possono dire delle cose. Per chi di voi sia feticista di quello che dico io, andate in un aggeggio che vedete anche su YouTube, che si chiama Parliamo del Nulla. Purtroppo dura 4 ore, perché dopo le prime 2 ore, soprattutto gli astanti, che sono un gruppo di parlanti italiani, ma non sono italiani, sono a USI, che vuol dire l'Università della Svizzera Italiana, è abbastanza vicino all'Italia, ma non è in Italia, e hanno fatto ancora, parliamo ancora di nulla, e uno ha detto, sembra abbastanza sarcastico, cioè non siete, cioè, parliamo di nulla 2 ore, e dopo uno ha anche domande. Vabbè, però quello lo potete vedere da un punto di vista di chi voglia un po' di filosofia secca. Filosofia rapida, e forse più umida, più bagnata, anche meno precisa, però me lo dite voi, e certo me lo dice Anna, che ne capisce più di me. Sì, veniamo dal nulla, andiamo nel nulla. In mezzo c'è questa cosa che li chiama cosa fenomenologica, che è quello strano supermercato in cui ci arrabattiamo. È un supermercato spesso, ed è vero, di dolori, di decadenza umana, fisica, sanitaria e così via. A volte temo in questo periodo, questo è il mio modesto avviso, di scarse esultanze, però ognuno ha la sua, nel senso, questo ammetto che ogni esperienza in un certo senso è l'esperienza di una persona, può darsi anche che ne so, i casi famosi sono appunto quelli che si divertivano sempre, che Mozart sia stato contento tutta la vita, perché? Perché a 4 anni ha composto un'opera, dopo che se componi un'opera tutta la vita hai la fortuna di morire a 35, nessuno ti rompe le palle, tua moglie è simpatica, l'imperatore dice va bene, e sostanzialmente vieni pagato per fare l'unica cosa che ti diverte. Forse si è divertito nella grande maggioranza della sua esperienza fenomenologica. Ciò detto, anche Mozart è finito nel nulla. Non le opere di Mozart, d'accordo? Non l'Idomeneo, non Figaro, non Don Giovanni, non sono finite nel nulla. Ma quelle non sono lui, sono dei prodotti. Per cui c'è tutto un problema completamente diverso se quello che una persona faccia sfugga in qualche modo al nulla. Secondo me nel lunghissimo periodo no, però questo è diverso da lui. Lui è nel nulla. Quindi si può benissimo concettualizzare. Anna, 5 minuti.
Una domanda, Adriano.
Prego.
Hai trattato il tema tempo e il tema anche quindi dell'esserci nella vita con Michele e con un altro ospite che adesso, di cui non mi ricordo il nome, quindi chi volesse andare a recuperare ne avete sviscerati molto. Ma pensando a se stessi come la propria storia, quindi anche una scelta, di ricordi da mettere in fila, no? Per raccontarsi una propria storia. Il ricordo, quindi la memoria, entra in gioco nella definizione di vita e di sé e di tempo e di scorrere del tempo. Ma la mia memoria, il mio ricordo, vale tanto il ricordo che l'altro ha di me, non in vita? Cioè, il ricordo o l'azione che entra nella mente, nello spazio dell'altro, quel pezzo che mi coinvolge, è parte della mia esistenza anche o solo dell'altro?
Anna, qui bisogna... qui alcuni filosofi hanno detto cose che sono, non so se siano risolutive, però almeno sono pertinenti, sono su questo tema. Che differenza c'è fra il ricordo? Allora, prendete un caso molto semplice. Per ragioni che non sto a tediarvi, c'è una forte asimmetria tra il futuro e il passato. Sostanzialmente il passato è conoscibile, il futuro no. Non state a inventarvi diozie, questa è la versione semplice, ma si può raffinarla quanto si vuole. Mentre voi sapete che ieri vi siete lavati i piedi, non sapete se domani vi lavate i piedi. È certamente possibile, però non avete preso nessuna decisione, sostanzialmente non si sa. Mentre si sa se ieri vi siete lavati. Allora, l'immagine che dovete tenervi in testa è la seguente. Di fronte a voi e non dietro a voi sta il passato, è quella cosa che si vede, e alle vostre spalle sta il futuro, che è quella cosa che o non esiste o la costruiremo col tempo quando arriva, o un dio di stile laplaciano lo ha predetto, quello che volete voi, però il futuro è quella roba lì. Ora, uno dei problemi che attanaglia molto un periodo che in Europa è molto forte, ma lo ritrovate in cose che hanno nulla a che fare con l'Europa, come alcune tendenze del buddismo indiano e anche di altri, succede questa cosa qui. Non si capisce bene cosa sono io, perché sembra che, questa è una frase che non è mia, è di David Hume, ogni volta che mi guardo non vedo mai io, vedo un mucchio di cose, vedo sensazioni delle cose che ascolto, dell'odore che annuso, delle visioni che ho di quel che vedo, di quel che mi ricordo, cioè trovo questa specie di grande congerie di, per usare un termine semitecnico, di stati della mia mente. Ma se guardate bene è difficilissimo trovare io. Cosa vuol dire? Non si capisce neanche bene cosa bisogna guardare. Naturalmente tutti noi, per ragioni diverse, abbiamo una certa nozione di personalità. C'è una persona che non è, o è, domanda separata, riducibile o meno a delle componenti fisiche, a delle componenti mentali, eccetera, eccetera, eccetera. Per darvi un esempio, che ne so, secondo Aristotele ognuno aveva tre anime, quindi per lui quando guardavi vedevi tre anime. Non sto a tediarvi su queste cose, però insomma, l'idea è meno stupida di quanto sembra. Quindi una delle risposte, credo che sia quello che Anna abbia in mente, è che la differenza fra il ricordo in questo senso, gli stati mentali che sono costitutivi della mia esperienza mentale, e il ricordo che di me hanno avuto o altri avranno, cioè quelli che scrivono appunto l'annuncio funerario, finalmente è morto Palma, ce lo siamo rotto dai coglioni, tutti quanti che si sia tolto alle balle. Io ho vietato esplicitamente che ci sia un funerale mio, cioè il mio corpo va smembrato e regalato alle cliniche di anatomopatologia, cioè non voglio assolutamente, però questo è, in parte è vero, ma non ha importanza, vuol dire, c'è una differenza, ed è vero, Anna ha ragione su questo, tra il ricordo nel senso in cui lo dico io, cioè il ricordo che è costitutivo, una parte, alcuni dicono la totalità, certamente una parte preponderante ed importante di come sono io, è quella storia che mi ha fatto a me, come io mi ricordo certe cose che mi sono successe, come mi ricordo certe esperienze, quelle che mi piacciono a voi, cioè chi si è la, che ne so, chi ha preso la maturità, quello che mi piace, il primo fidanzato, non lo so, la visione, la prima volta che ho guardato l'Oceano Pacifico dal basso, Alcune di queste cose diventano abbastanza costitutive, alcune no. È improbabile che voi vi ricordiate la prima volta che vi siete tagliati le unghie. C'è stata di sicuro, ma appunto non è di grande importanza. Altre fanno più peso e formano questa cosa che si può chiamare il ricordo. Il ricordo che altri hanno è naturalmente l'insieme del disprezzo, delle opinioni, nei casi molto fortunati, degli amori passati e così via, e non sono la stessa cosa. Si possono condividere? Beh sì, a seconda delle vostre preferenze, o il Padre Eterno o l'evoluzione, vi ha dotati del linguaggio, raccontatevele. Ma quelle non diventano vostre. Cioè se io vi racconto le esperienze che interessano a me, non sono le vostre esperienze. Vi racconto una cosa interessante, che adesso arrivo a Costantino che chiede quindi la coscienza e la funzione della memoria, ci arrivo in un secondo, finisco una frase. Questa cosa è condivisibile fino ad un certo punto. La coscienza e funzione della memoria, no. Si può benissimo avere, voglio dire, se tu prendi un paziente, queste sono cose che si capiscono guardando i neurologi, se tu prendi un paziente fortemente colpito da amnesia, in alcuni casi c'è veramente l'amnesia totale, questi non sanno nulla, se ho i piedi, se mi chiamo Palma, se sono io, se sono a Parigi o se sono a Pavia, vagamente mi ricordo che sono in un posto che comincia per P, però potevo essere a Paternò, in Paraguay, a Palermo, non faceva nessun effetto. Cioè, questi sono appunto dei casi che vengono trattati. Però quello che è importante è che questa persona è cosciente. Cioè se gli dai un calcio non ha nessuna importanza se si ricorda cos'è lo scarpone con cui lo colpisce. A lui fa male, quella è una forma di coscienza. Quindi io non so cosa sia la coscienza, sono altre cose di cui non ho nessuna teoria, ho scritto una cosa sola sulla coscienza, una, che è una roba ipertecnica, se vi interessa la trovate, potete chiederlo, ma è una roba molto particolare. La coscienza è anche composta da memoria. Se una persona fosse totalmente priva di quella che di solito si chiama memoria episodica, ci sarebbero dei grossi problemi ad attribuirle delle forme di coscienza. Può darsi benissimo che abbia delle altre forme di coscienza, cioè voi probabilmente siete coscienti che sapete andare in bicicletta e non sapete neanche descriverlo. Perché? Perché è una cosa che si chiama coscienza semantica, che è una roba che è difficilissima da spiegare. Cioè siete coscienti di un mucchio di cose che non sapete neanche cosa siano, però lo siete. Tutto qua.
Quindi caso... tu intendi, Adriano, per essere coscienti, essere, insomma, avere la percezione di essere posizionati nello spazio-tempo.
Beh, non solo, la cosa può arricchirsi molto. Uno può essere cosciente di essere di fronte, che ne so io, a un quadro, a una persona che gli è simpatica, delle cose ributtanti. Uno può essere cosciente di un po' di tutto. Alcuni dicono che si è coscienti proprio di qualsiasi stato mentale. Io non ci credo. In questo, nonostante io sfotta spesso Freud, ma convinto. Una parte delle cose che pensiamo sono inaccessibili. Dopo lui si è inventato questa cosa un po' ridicola che c'è uno pagato che una volta alla settimana le fa accedere, ma sono sciocchezze. Una parte è sì, è proprio inconscia in quel senso, per cui se pensi alla coscienza come una specie di forma esplicita, sì, copre una parte delle tue cose. Ci sono molte cose. Cioè, per intendersi, io non so se tu ci hai mai pensato, tu hai le gambe e cammini. Per camminare bisogna che il tuo cervello, non sto sfottendo, regoli continuamente una caduta. Cioè camminare vuol dire che il tuo punto di baricentro deve uscire dalla laringe e cadere. E ogni volta la correggi. Cioè ogni passo stai cadendo, ma non ti rompi il naso perché non cadi. Perché c'è tutto un meccanismo. Questa cosa è sicuramente mentale. Cioè non è nelle caviglie, non è nelle ginocchia, di questo abbiamo pochi dubbi. Sia cosciente? Probabilmente no. Forse è cosciente in alcuni casi, per cui alcuni casi sono interessanti, siccome me le hanno fatte queste cose, le ho viste in azione, te ne rendi conto solo quando devi cominciare a rimparare, a riapprendere a camminare. In cui appunto ti cominciano a dare, non cammina, no, ti cominciano a dare istruzioni esplicite. Fa attenzione a come l'anca è rispetto all'angolo, e di solito tu, sono sicuro, vai, sei capace di camminare, non hai pensato all'angolo dell'anca rispetto a nulla. Questo pare a me, per cui sicuramente sono queste cose. Sulla parte che invece ti interessa probabilmente di più a te, no. Tu hai ricordi di quelle coscienze, di quelle forme di chiamiamola esperienza mentale, che sono coscienti. Cioè ti ricordi una cosa, può essere di tutto. La prima volta che hai mangiato, che ne so, il cioccolato, questi vengono spesso usati. Ma sicuramente ti ricordi delle cose particolari. Cioè, di solito. Però questa è un'ottima domanda per chi si occupa di problemi di psicologia, davvero di psicologia, diciamo, applicata.
Volevo condividere una mia esperienza. Nella mia vita, non so se per fortuna o per sfortuna, ho avuto a che fare molte volte con la morte degli altri. Ma non solo con la morte degli altri, ma proprio con l'ultimo momento, cioè proprio l'ultimo respiro, come si suol dire. E in diverse, per morte sopraggiunta per diverse cause, chi malattia, chi era sotto psicofarmaci, chi no, chi per violenza, chi per fame. Quindi ho avuto tanta esperienza della morte degli altri e ho notato una similitudine tra tutte. Cioè, pochi minuti prima dell'ultimo respiro, percepivo uno stato di mentale molto simile in tutte le circostanze, come se venissero a mancare le maniglie, appunto, quelle spazio-temporali, io credo, che ti centrano nell'essere e nella possibilità di essere cosciente, di pensare, pur essendo, cioè non in coma o in uno stato confusionale alterato per forza. E dico, la percentuale di persone che ho visto è molto alta, un po' per lavoro, un po' per, purtroppo, per sfiga diretta personale. Ti cogli qualcosa che potrebbe in qualche modo essere concettualizzata di questo stato mentale, come se fossi consapevole di un passaggio, ma nello stesso tempo non riuscissi mentalmente ad afferrarlo?
Io rivelerò un grave segreto: non sono mai morto, per cui domandarlo a me è domandarlo a una persona che appunto non ha le competenze del caso. Però io tendo in generale verso versioni fisicaliste del mondo, cioè alla fine veramente ci sono i bosoni e i fermioni. Non sono convinto che ci sia l'Arcangelo Gabriele, tanto meno altre cose ancora più elaborate. Questione molto complicata se esistano enti puramente astratti, cioè se esistono i triangoli, però quelli non vivono e non muoiono, per cui sono fuori dal tipo di problemi che interessano a te. Ho l'impressione, però è proprio un'impressione, che è possibile, ripeto, non c'è nessuna ragione per dire sì o no, questa è speculazione pura, è possibile che quando stai morendo, l'organismo, i neuroni, il cervello, sganci tutto il resto, cioè non hai più bisogno, ad esempio, di, come dici tu, avere una posizione nello spazio, nel tempo, cioè se sto morendo, che sia domenica sera o no, è ovviamente irrilevante. Perché? Perché quello che chiamava Anna prima il passaggio al nulla, non è il passaggio a un altro tempo, è il passaggio al nulla. Ma al nulla. Cioè non è che dopo domenica, dire a me che sto morendo di domenica e lunedì cosa fai, è una domanda da imbecilli. Per cui è anche possibile che ci siano proprio meccanismi, io li ho sperimentati in alcuni casi molto bizzarri, ma questa cosa invece è stata studiata. Quando un organismo viene sottoposto a stress estremi, proprio estremi, da non provare mai questa cosa, sconsiglio a tutti di fare esperimenti, alcune cose cedono. Ad esempio non si sente più il dolore. È per questo che la gente resiste a torture assurde. Sì. E a volte resiste per giornate. Perché a me questa cosa è successa, non con la tortura, ma è vero, la risposta dei neurologi che mi hanno esaminato Era abbastanza, come dire, da un lato illuminante, dall'altro la tipica risposta di chi sa le cose, cretino, non ci avevi pensato. Il cervello comincia a rilasciare talmente tante endorfine che sì, se fossi completamente senza essere in coma, eccetera, eccetera, o anestetizzato, o drogato e tante altre cose, probabilmente avresti un infarto per la tensione, cioè moriresti subito. È meglio invece per l'organismo, stranamente, essere in questo sempre stato di veglia, non è che devi prendere sonno, uno stato di veglia che però, detto male e in volgare, non fa male. Ho l'impressione che la morte possa essere una cosa di questo genere, però l'unica cosa interessante, a mio avviso, ci sono due eccezioni a questa cosa, dopo vi dico perché. L'unica cosa interessante che hanno detto i filosofi in tema è uno che era molto bravo, ha detto: guarda, che la morte è l'unico caso di una roba che non è un evento. Non è un evento non perché non si muore, ma perché non lo puoi mai sperimentare. La domanda di Anna, che è interessante, è: cosa sperimenti tu della morte altrui? Il più delle volte, devo dire, a me è successo, non so quante volte sia a te successo, a me parecchie, però non nell'ordine delle migliaia, un grande senso di pietà. Cioè, io non so cosa vi fanno leggere a scuola, ma avevano ragione i poeti metafisici inglesi. Probabilmente vi ricordate.
Guarda, io ho vissuto e spesso faccio una similitudine tra le due esperienze emotive, quella del partorire e quella, partorire io, del partorire qualcun altro, nel senso di essere presente a una nascita, a un parto, e quello invece di essere presente alla mia, no, di certo, se no non sarei qui a parlare, alla morte degli altri. L'intensità emotiva, cioè la potenza emotiva simile. E non saprei neanche definirla pietà, perché sei talmente in una potenza emotiva che non riesci neanche a definire se è che tipo di emozione stai provando. Sei proprio come se fossi in una tempesta data dalla natura. Però l'uomo ci ha sempre pensato alla morte. È sempre stato il cruccio dell'umano, quello della morte. Poi ha cercato di dare delle spiegazioni più o meno rassicuranti, no? O con la religione o con altro. Ma adesso, nella modernità, chi non ha fede non rischia di cadere pensando all'annientamento sia della materia che di sé in quanto persona, rischia di cadere nella paura, come è stato nel
Allora,
passato.
sto cercando di seguire perché tu, che sei più intelligente di me, sei anche più veloce. Due cose. L'intensità emotiva non penso sia un buon termometro di queste cose, nel senso che sono sicuro che per te partorire, che magari fa un male fetente, nella folgorante definizione di un'amica mia. Ma ha detto: no, non fa tanto male, è come cacare angurie. Ho detto: non l'hai mai fatto. Prova a immaginarti com'è andare al cesso, ma invece di dover cacare normalmente, prova a cacare angurie. Effettivamente, beh, sì, insomma, è un'immagine potente. Dopodiché sei contento perché è nata tua figlia, tutto un mucchio di cose. Però, appunto, se mi dai che esperienza è, beh, sarebbe molto meglio essere in coma, essere in anestesia totale. Questo era ancora prima che esistesse la peridurale, per chi di voi ha esperienze di ordine, come si dice, ostetrico e ginecologico, ma fine. Credo che sia molto diverso perché una delle cose particolari è che mentre anche quando uno sta male, anche quando una donna soffre durante il parto, eccetera, c'è in un modo o nell'altro un futuro. La morte invece non ha futuro, cioè non è che sei morto per. Certo, uno può rispondere: sono morto per una causa gloriosa, cioè volevo ridurre la pressione fiscale a Campobasso e la mia morte, mi sono bruciato vivo all'ufficio delle tasse di Campobasso e magari hanno ridotto dello 0,1%. Uno può dire: sì, questo era il futuro, però quella morte lì è un po' insulsa. Io ci ho sempre creduto poco a sacrificarsi per, si può morire per, ma sacrificarsi per io ci credo poco. si può morire perché ci sono delle cose che effettivamente richiedono che, mi dispiace dirlo, ma siccome sono stato appunto, come avevo detto Anna, avevo un impegno vero che era mangiare con le mie amiche ucraine e tutte queste, metà hanno il marito che o è morto o è al fronte e le altre aspettano che muoia il marito. Loro tutti dicono è una schifezza, sì è una schifezza, voglio il mio uomo, è inutile che mi dici ma la politica, sì ho capito la politica me ne faccio un baffo con lo stantuffo. Io abito a Parigi, non può emigrare il marito perché naturalmente verrebbe subito fucilato per corte marziale e queste cose le capisco molto bene, si può sacrificarsi ma non si muore per un futuro perché il futuro non c'è. Ora, la seconda parte di quello che dice Anna, invece sì, ha avuto un eco profondo in filosofia e lo trovate in uno dei cosiddetti classici del secolo scorso, si chiamava Martin Heidegger, una figura orrenda, a parte le polemiche, era effettivamente nazista, ma questa è una parte politica che non ha molta importanza. Qui, la sua... una parte importante della sua opera, che si chiama Essere e Tempo, è una specie di onanistica riflessione su una cosa in cui non si può dire Dio, eccetera, eccetera, ma quello probabilmente deve darsi meno. Sulla morte, invece, comincia a dire una cosa interessante. Lui dice che quello che ti rende te è essere cosciente di te. E per lui questo è esattamente quella cosa che Anna ha in testa, cioè la contemplazione della morte come annichilimento, cioè sapere che siccome Dio è morto, il paradiso non c'è, e anche oggi mi sento male, ho la febbre, sembra un po' che se anche aggiungi questa specie di sottotesto, se volete riflessivo o più pensato, è la Madonna Palma, ma non solo hai la febbre, ma fra un po' anche muori. Ora, a voi sembrerà da ridere, ma fra un po' è veramente fra un po'. Se la mettete in questi termini, cioè una vita umana è al massimo 45.000 giorni. Magari il numero vi sembra molto elevato, ma insomma è molto meno degli euro con cui uno compra una Porsche. Sono 45.000 giorni, non sprecateli perché non sono tanti. Sembrano tantissimi, ma non sono veramente tanti. Io ho avuto la stranissima esperienza, a me è stato detto quando morivo, cioè mi hanno dato una specie di valutazione scientifica della data della mia morte, che era a 63,2 anni. Quindi io sono già a credito, cioè sono come un bot scaduto. Auguro a tutti di vivere 116 anni, vabbè, è una schifezza, però...
È per questo che hai continuato a dirmi rispetto a questo tema, ma io sono più vecchio di te, ma tu hai più tempo di me. Hai assunto, quando abbiamo deciso, cioè anzi quando ti ho chiesto insomma di affrontare questo tema, che io non avessi una diagnosi terminale e che io non fossi percentualmente a rischio di una tegolata in testa uscendo di casa. Davi, però assumevi il fatto che saresti morto prima tu di me.
Ma ci sono però... due ragioni. Che io muoio prima di te non ho nessun dubbio, ce ne sono due. A me, devo dire, però queste sono proprio domande personali, qui la filosofia non ci mette. A me di morire non me ne fotte nulla, nel senso che se veramente c'è Dio, nella mia tradizione andrò a far baruffa, cioè perché se questo è davvero imbecille, ti dice hai mangiato una volta un panino col prosciutto, dice se rompi i coglioni, se questa idiozia, andrò all'inferno e starò con tutte le persone ragionevoli e mangeremo sempre pane e prosciutto. Se Dio è più intelligente, dice ma non hai calcolato che, allora gli spiego cosa ho calcolato. Quello invece lo so fare professionalmente. Dopodiché, se questo dice ti punisco comunque, vabbè, tanto mi punivi comunque, per cui cosa mi rompi le balle e mi domandi spiegazioni, volevi punirmi.
Guarda che hanno registrato tutti e tu sei certo di morire prima di me. Sì, se così non fosse, con le mie ceneri ti farai un pippotto in diretta.
Non ho dubbio, innanzitutto, se muori tu prima di me ti inseguo e ti vengo a sculacciare. Ma fine della cosa. Qui sto scherzando, ci sono due ragioni serie che invece sono più serie. La prima ragione è che io sono una persona più anziana di te dal punto di vista cronologico, con una salute assai cagionevole, per cui le scommesse sono di questo genere. Seconda parte, ancora più generale, è che tutte le donne vivono più degli uomini.
Per ora, secondo me questa cosa andrà rivista tra qualche decennio, perché tieni conto anche che noi stiamo prendendo dei dati rispetto a delle generazioni passate dove c'erano comunque stili di vita anche molto diversi tra genere. Vedremo.
Voglio dire, sì, ho capito, è vero, le donne non andavano a fare molte invasioni vichinghe. Cioè, ci sono poche
donne, fumare, bere, lavoro pesante.
Sì, ma siccome sono talmente di grandissima scala, questi sono i famosi grandi numeri, cioè le donne vivono più in Tibet come a Taranto. Difatti, gli unici biologi che hanno studiato queste cose sono giunti alla conclusione, a mio avviso non stupido, che proprio la natura, siccome l'invecchiamento è in parte una questione di cronologia, cioè le cellule, sembra strano, ma hanno degli orologi. E quindi una cellula sa che dopo un certo, è come se fosse una grande partita veloce di scacchi, cioè ogni mossa, adesso mi riproduco e nasce un'altra cellula, però ogni mossa, cic, passa, capito? Mettiamo che siano 45.000 giorni, ma se non vi va, quello che vi pare a voi, 450.000 giorni, pensate che rompimento di palle, cioè quando avete 700 anni sarà una schifezza. Però lasciamo perdere. E la risposta a loro, che mi sembra sensata, è che appunto per quello che tu hai detto, le donne devono essere molto meglio fatte, non più belle, più intelligenti, molto meglio fatte, nello stesso senso in cui Gelande Wagen Mercedes è fatto meglio della Panda Cross. Costa anche molto di più perché ci si mette più bulloni, più ingegneri che se ne occupano e tante altre cose. Le donne sono fatte meglio perché devono resistere a stress considerevoli. Tenete presente che la natura delle nostre sciocchezze non ne frega niente. Cioè se Anna è premio Nobel come Marie Curie o Anna è una interessantissima, che ne so io, lustra scarpe in un film minore del neorealismo italiano, non gliene fotte niente a nessuno. Nella natura, a noi molto, a loro no. Per cui loro pensano a cosa? Pensano a una riproduzione della specie. Quindi chi partorisce è fatto meglio di chi non partorisce. So che sembra una cosa paradossale, ma è così. Dopodiché queste cose sono naturalmente soggette a variazioni ambientali considerevoli, cioè può darsi benissimo appunto che Marilyn Monroe, siccome non si è fatta una canna, ma si è fatta tutta la farmacopea chimica esistente al mondo, senza fermarsi un attimo, è morta relativamente più giovane della mia età attuale. Va bene. Quello che si sa, se ci pensate, il modo per controllare queste cose intuitivamente, io lo so, tutti gli statistici dicono sei tu che esageri, no, però guardate intorno, ci sono molto più vedove che vedovi. Se voi camminate per la strada di una città a caso, ci sono molto più vedove che vedovi. Ora non è che in centro a Bologna o a Pavia, a Milano, ci sia una marea di gente che uccide i maschi, ce n'è, sono pochi. Ci sono più donne perché i maschi sono morti prima. Alcuni rispondono perché i maschi devono lavorare, quindi hanno più stress, hanno l'infarto. Io ci credo poco a queste cose. Secondo me sono fatti un po' peggio. Fatti qui, guardate bene, non è un giudizio di ordine morale. Sono fatti nel senso di costruiti peggio. Per cui le scarpe di Bata sono costruite peggio delle scarpe di Church. Può scocciare, te lo fanno pagare a caro prezzo, però quelli costruiscono le scarpe meglio.
Sì, che poi ti dirò la verità, Adriano, ma il discorso della durata della vita non è un tema molto, molto interessante, dipende come ci arrivi, no? Perché se devi passare poi, devi vivere a lungo e passi 20 anni sofferente o senza autonomia, anche no. Ma se Seneca, parlando però della vita, diceva ci vuole tutta una vita per imparare a morire, si può intendere più che per imparare a morire, a conoscere e a pensare rispetto alla morte?
Penso di sì e penso che non sia male. Tieni presente che Seneca, come tutti gli stoici, avevano un'idea che è esattamente l'opposto di quella che hai, non dico sostenuto, ma esemplificato 2 minuti fa. Cioè non è vero che sia male essere paralizzati, seduti a letto, avendo perso l'indipendenza, eccetera, eccetera. È male perdere la dignità. È per questo che gli stoici sovente si suicidano, perché l'imperatore gli dice di fare una porcheria E questi dicono: quello che conta è la mia dignità. Non conta che io sia vivo e gli altri sappiano che sono. Per cui si chiudevano in un posto e si tagliavano le vene. Se lo mettete in termini, appunto, forse meno da antichità classica, di toghe, sandali e cinturini, uno dei motivi della cultura tradizionale giapponese del suicidio è questo. Cioè, è molto più importante l'onore di me stesso e il nome che il mio onore porta alla mia famiglia che essere vivo. Cioè, io morto sono morto onorevolmente. Poi basta. Nella cultura Shinto non c'è il paradiso, per cui non si diventa mai eterni. È meglio, in termini assoluti, questo è il meglio della morale, è meglio essere una persona d'onore che essere vivo. Devo ammettere che in molti paesi questo sembra, allora sei cretino tu, sparati, vai avanti tu che io seguo più tardi, cioè, vai a farlo. Però questa è l'idea, Seneca aveva ragione. Certo, questi qui, soprattutto Seneca era uno dei grandi stoici, che non erano stoici perché resistevano al dolore, erano stoici perché avevano delle concezioni molto particolari, però lo stoico è questa cosa qui. Perché conosce meglio la morte? Perché sa giudicare il valore vero della sua morte, che è molto più basso della sua dignità. So che questa è una roba che porta a pensieri depressivi, non sto invitando nessuno a uccidersi.
No, secondo me no. Perché depressivi? No, meglio che la dignità. Cioè, il fatto di togli potere alla morte, no? Se invece della morte la priorità diventa il concetto di dignità piuttosto che di annientamento di nulla, beh, allora ha perso di potere il nulla. Cioè, è già una mossa.
Allora, mi spiace se mi ripeto, il nulla non ha nessun potere, cioè il nulla non fa nulla. Il nulla è proprio nulla. Non è una specie di, non so dirti, di signor Sauron degli Anelli che assorbe il bene e se lo succhia. Grazie di avermi ricordato, ma non ho nessuna idea di chi sia Ernest Becker, per cui non pensate che io sia un'enciclopedia ambulante, perché di queste cose mi occupo poco. Non è che rispondi al nulla, è semplicemente che cominci a pensare, e uno dei modi di pensare, non è necessariamente l'unico, però è un modo importante, è capire come sono le tue preferenze, cioè quali siano le tue vere priorità. Alcuni sembra una roba banale, ma non lo è. Molto spesso, quando uno si trova in un conflitto morale, è sì, certo, dovrei essere giusto, equanime, un osservatore completamente imparziale. Poi però è mio marito che ha bisogno di qualcosa. Cioè lo metto io prima in fila al pronto soccorso. Ma guardi che anche gli altri hanno la gamba rotta o peggio. E la tua risposta, che secondo me è sensata, è sì, ho capito, tutti hanno la gamba rotta. Secondo me mio marito che sta male, mio marito ha la priorità. Questa è una preferenza. Sì, è un ideale molto, molto elevato, molto lirico. Cioè tu capisci che valore ha la morte quando cominci a capire che le tue priorità sono proprio differenti. Nel caso loro, ad esempio, la dignità individuale. In alcuni casi la dignità individuale imponeva di rifiutare degli ordini. E non per una specie di centralizzato e basilare anarchismo. Cioè rifiuto gli ordini, cioè se quando lui dice io col rosso non m'arresto perché me ne fotto, cioè io vado dritto, vabbè, lasciate perdere i pericoli per il traffico. No, è proprio rifiutare gli ordini quando gli ordini toccano la mia dignità.
Questa cosa secondo me la dobbiamo riprendere, questo concetto della dignità secondo me è ancora più interessante del concetto di nulla o di morte, anche perché comunque sono domande che ci si fa prima o poi, no? Vuoi nell'arco della vita, vuoi perché appunto hai avuto esperienza della morte di qualcun altro, vuoi perché stai invecchiando e quindi dici beh, so di non essere eterno e quindi magari un pensiero ti viene. E io prima di questa puntata pensavo, ma come tu pensi o come tu concettualizzi la fine, la morte, ti condiziona poi le scelte e la qualità della vita. Ma adesso mi stai dando un'altra stimolazione, no, che non è tanto quella della morte, ma quella della dignità.
Questa è una roba che bisognerebbe, non so se vale la pena di tediare il pubblico molto a lungo, ma questa è una cosa invece di cui bisogna pensarci, cioè a me sembra l'opposto. non è che pensare alla morte ti fa capire le priorità della vita, è che tu capisca le priorità tue. Ora, se tu pensi davvero, e per questo che dico non bisogna parlarne, perché purtroppo uno dei difetti di internet è che parli a ignoti. Un cretino, spero, sono quasi sicuro che tutti quelli che ascoltano non siano cretini, anche quelli che semmai lo ascolteranno post factum, dopo il parto, che uno ha detto suicidio, beh, l'ha detto uno che è famoso, è un filosofo, quindi mi sparo in bocca. Perché la gente si suicida perché l'ha detto un influencer in Corea. C'è questa cosa, c'è questa bellissima causa, mi sembra che sia contro chat, che un giovanotto, neanche piccolissimo, si è messo a parlare con uno di questi chatbot, degli agenti artificiali, cioè non c'è nessuno dietro, è veramente una stringa di numeri, e gli parlava appunto di questi problemi che attanagliano tanto gli adolescenti, la vita, il senso della vita. E questo ragazzino o ragazzina, non mi ricordo più, continuava a dire, beh, insomma, questa roba del senso non mi convince molto, non trovo molto suo senso, perché non è come un senso unico, non è che va da qualche parte. E la macchina, che naturalmente è una macchina, non vale la pena qui di entrare nei dettagli tecnici, alla fine gli ha risposto, beh, se la pensi veramente così, sparati. Cioè, se questa roba ti dà talmente ansia, malessere, difficoltà a proseguire, e ci hai pensato bene, e sono 3 ore che mi ripeti come va male, ora non vorrei che vi venisse l'idea malvagia che a mio avviso è bene suicidarvi, cioè vivete
in modo... No, anche perché è solo una questione di tempo, quindi è l'unica cosa certa, anche se vi vengono pensieri strani, non mettete in atto azioni particolari, cioè, perché è l'unica cosa certa che prima o poi...
Una persona di queste che mi ha molto interpellato su internet ha detto... Perché bisognerebbe vivere in ogni momento come se fosse l'ultimo momento della tua vita? Perché una volta o l'altra la becchi giusta. Cioè, è l'ultimo momento della tua vita. Per cui, comunque, queste un po' sono battute. Quelle che non sono battute, che invece varrebbe la pena di pensarci, il mio punto di vista è, se volete, l'immagine speculare di quello che dice Anna. Cioè, pensare a questo tipo di cose è almeno una buona... propedeutica e una profilassi a capire dove stanno le proprie preferenze. E ripeto, non è così banale, cioè, la dignità è già un concetto molto elevato. Uno potrebbe dire mi interessa scopare e mangiare bene, cioè ci ho pensato bene, le preferenze sono tali che va tutto bene purché la pasta sia fatta secondo Escoffier e vada a letto con riempire con la persona più bramata. Va benissimo. Però ho l'impressione, ci ho detto, che alcune pensate aiutino almeno a un grado di chiarezza sulle proprie preferenze. Non ho assolutamente la presunzione di dire che debbano essere uguali per tutte. Per gli stoici sì. Gli stoici dicono il tuo compito è di essere una persona degna, non è di essere quello che ti piace fare a te. Cioè, io voglio essere un grande giocatore di tennis, e quindi che me ne frega, mi compro tante racchette e sto là a tirare la palla. Lui ti dice se questa è una forma di dignità va bene, se invece è un puro divertimento no, non va bene. Per questo che gli stoici sono austeri, molto severi, perché lui dice no, ci sono delle cose che invece sono degne in sé, e queste sono quelle che vi potete immaginare: essere un cittadino specchiato, essere un vero capo nel senso politico del termine, non vuol dire brutalizzare gli altri, vuol dire ogni tanto ci vuole uno che prende delle decisioni e sappia resistere anche lo shock dell'opposizione, a volte del disgusto e certamente anche il disprezzo agli altri. Cioè, fare il colonnello di un reparto di paracadutisti, ogni tanto bisogna dire alla gente adesso andiamo tutti a morire, metà non torneranno mai dal posto da cui siamo decollati, però lasciamo perdere. Loro avevano queste cose. Io in questo senso individualmente sono un po' più pluralista, cioè capisco benissimo che uno possa essere più interessato a seguire tutti i concerti di Vasco Rossi piuttosto che ascoltare me. È anche consigliabile come posizione, però ammetto che non ci sia una specie di argomento che mette tutto a KO. Lui ti dice per me è veramente importante ascoltare Vasco Rossi, vado dovunque, cioè prendo 50 ore in autobus per andare, ma suona sempre le stesse canzoni. Beh no, perché riascoltandole come te me la ripenso in un altro modo, capisco un angolo che non capivo prima e così via. Quello sì, secondo me invece il pensare in questo senso al nulla, no, ripeto, non perché nel nulla ci sia un contenuto che mi è sfuggito, perché quello nulla è per davvero. C'è una dose considerevole di valore positivo nell'essere chiari sulle proprie preferenze. E alcune di queste, io ammetto, siano anche tali che ci siano casi seri in cui sia meglio suicidarsi, non solo per l'onore e la dignità. I fenomeni di eutanasia sono anche di questo genere. Io penso che gli vada dato un certo rispetto alle persone, sia a chi amministra dei trattamenti letali, sia a chi li chiede, perché in breve non sono nelle scarpe tue, non sono nella tua posizione, non sono nelle veci tue e decido io. La vita è un dono, sì, ho capito, ma a te hanno regalato Mont Blanc, a me mi hanno regalato una Biro rotta. Vai a farti fottere tu anche il tuo dono. Mont Blanc è una grande penna che costa come, non so, 5.000 bic. Però questo è un po' il caso. Io trovo quelle cose, e quelle appunto sono davvero, e lì sarebbe bene per tutti, penso, sia per le persone, diciamo, che si occupano del servizio agli altri, che dei medici, che dei pazienti, quindi di quasi tutti, che ci fosse molta più chiarezza, che uno sapesse dire sì, fino ad un certo punto si può andare, però no, non mi faccio mettere un tubo nel culo, una canna nel naso e 500 fleboclisi perché appunto ho perso qualsiasi dipendenza. Può darsi che ci sono alcune persone che riescono a vivere così, non è affatto innegabile, non è inconcepibile, però essere chiari su questa cosa sì, ha un certo valore. Heidegger pensava l'opposto, quello che menzionavo prima, che il solo pensare a questa cosa del nulla, che a me non mi fa né caldo né freddo, devo dire la verità, annichilisce. C'è una frase famosa che in tedesco suona strana, perché è un verbo che non esiste, sarebbe il nulla nulleggia, das Nichtigkeits. Non esiste nel senso grammaticale del termine, non è, la cosa è stata scritta, per cui esiste sicuramente in questo senso. Tutti l'hanno tradotto come nulla nulleggia, naturalmente sbeffeggiandosi del vecchio rincoglionito. Heidegger, per chi non avesse paragoni, è uno della generazione di Hitler, ha esattamente la stessa data di nascita. Siccome era molto più paraculo, non è stato fucilato dopo la guerra, è morto negli anni 70. Almeno io ero vivo, Anna no, perché è una giovinastra.
Come no? Io ero viva e come?
Ma va... Te li ricordi?
Vabbè, ancora ridai, guarda che io non ho problemi a dire la mia età.
No, ma...
Guarda, se vuoi saperlo, sei più giovane del mio ex marito, quindi sei maritabile per me.
Dunque, più giovane del tuo ex marito, a fare i tuoi, non so il tuo ex marito, nel tuo... non ho nessuna opinione in merito. Maritabile. Maritabile sarebbe una delle cose che dice: allora ho perso la dignità. E in quel caso propenderei per l'idea, allora qui bisogna veramente cominciare a valutare le cose serie. Comunque, scherzi a parte, Heidegger è morto, mi sembra, nel 77-78. Se eri in giro, spero che tu fossi una persona salutare, che non seguiva queste piccole cronache. Lui diceva l'opposto. E diceva l'opposto per ragioni tipiche dell'ansia, che è una delle ansie di queste cose. Alcune delle ansie che si intravedono in alcune filosofie, le peggiori però si intravedono, ma sicuramente si intravedono in molte religioni, è questa roba della vita eterna. Cioè, a questi piace talmente tanto vivere, anche con la scrofola, la pellagra, eccetera, eccetera, che l'idea che questo sia uno stato eterno, in qualche senso di eterno, non nel senso che si riproduce all'infinito, perché sarebbe terribile, cioè si sta già male, cioè io non ne ho ancora, ne ho quasi, ma non ho ancora 70, voglio dire, penso che a 170 anni si sta malissimo. Una delle donne più vecchie al mondo che aveva, è morta a 127 anni, questo è un piccolo fatto storico, si chiamava Jean Calment, il presidente della Repubblica Francese, che è andato a visitarla, questa è diventata una celebrità assoluta, cioè la tenevano come in una teca di cloroformio. E la signora, che all'epoca era diventata quasi cieca, aveva perso alcune funzioni, però era completamente lucida. Il presidente, come per fare lo spiritoso, ha detto: ma signora, che bene, le darei 20 anni di meno. E questa, devo dire, dimostrando di essere molto lucida, gli ha risposto, letterale, non servono le parole, ma è sì testa di cazzo, come se tu sapessi cosa vuol dire avere 106 anni. Lui era un signore anziano, ma naturalmente ne aveva avuti 60, 65. E così, è testa di cazzo, come se tu capissi com'è avere 106 anni. Però, quando eliminate la parte più da ridere, anche perché domenica sera non voglio tediare la gente con le robe troppo serie, C'è un aspetto che invece è importante, una parte delle ansie di religiose di questo senso, per cui bisogna scomporre e massacrare i corpi. Chi di voi ha fatto le scuole cattoliche o ha studiato queste cose, sapete bene che c'è il famoso, dopo il famoso giudizio che è quello che conta, per cui non c'è la Cassazione al terzo grado, c'è il giudizio buono, quello è quello vero. C'è la riunione delle anime e dei corpi, perché già i classici si occupavano di questo problema, che non era banale. Sì, sì, sei eterno, ma vuoi essere eterno a 80 anni che ti cade la pelle dalla testa? E dall'altra parte, giustamente Tommaso d'Aquino, che tutto era meno che scemo, aveva già capito. Ma se è eterno, quelli che vengono bruciati al rogo, come vanno all'inferno? Cioè, cosa gli mandano? Dei pacchi di cenere? Questo era l'eretico numero 38, quell'altro era la strega numero 27. E lui aveva detto una cosa, è molto bella questa cosa, ogni tanto i teologi hanno delle idee molto, molto belle, nel senso almeno poetico di bellezza. E Tommaso diceva una cosa molto bella, no, il miracolo è esattamente questo. Cioè, anche se ti perdi, esplode l'aeroplano e ci sono 5.000 frammenti di te, Dio sa esattamente come sei tu. E dopo il giudizio, cioè ben dopo la tua morte terrena, chiamiamola così, dopo il giudizio ti rimetterà assieme anima e corpo, e qua è il bello, nella migliore condizione che tu abbia mai avuto. Per cui per miracolo saprai veramente come dovresti essere, con la frattura nasale, con il dito, il piede caprino o no. No! Niente cicatrici, cioè sarai come, e magari c'è anche una cicatrice che è una roba bella, cioè a alcuni gli piace, ai
ma no, male. No, diciamo che male. Le fedi, non solo quella cristiana, hanno dato veramente tanto spazio alla consolazione,
ma qui hai ragione, se non ci credi è un aspetto
comune. Se non ci credi, il problema è, se non ci credi, allora dove sono le maniglie dove attaccarti per non avere paura, non avere, essere ossessionati dal nulla e dalla morte, nel pensiero e nel trovare un senso che definisca poi il senso della vita.
Se io fossi un teologo ti risponderei, sì, tu pensi che sia un'illusione consolatoria, vedrai. Cioè ti rifaranno bella come dovresti essere, cioè nel tuo stato di perfezione fisica, cioè ci sarà la riunione delle anime e dei corpi, per cui non è che viene uno spirito che suona l'arpa, che francamente è di scarso interesse, cioè l'arpa per l'eternità, non tre giorni, no, per sempre sei uno spirito che suona l'arpa, a me sembra un tormento. D'altra parte, questo è Tommaso, che era un esperto di angeli, sapete, non verrai mai rifatto come un angelo, cioè non sarai un'entità spirituale, verrai rifatto tu, allo stato della tua perfezione, che magari coincide con un periodo giovane della tua vita, non lo so, magari corrisponde a, come diceva Nanni Moretti, un magnifico quarantenne, cioè non lo so, questa roba è un mistero, Dio lo sa. C'è un aspetto consolatorio, un po' sì, però c'è anche un aspetto che queste cose catturano alcune delle pulsioni della gente, cioè i dubbi ti vengono. Ma io sono destinato a essere un vecchio rincoglionito con l'Alzheimer. Molti pensano di no, si rifiutano a questa cosa. Tu puoi dire, vabbè, è semplicemente un decadimento cerebrale. È vero, ma te lo rifiuti. Molte persone, purtroppo per ragioni completamente private, ho avuto molto a che fare con persone con Alzheimer e con le persone che erano amiche loro. E giustamente questi dicevano, guarda, il dolore non è tanto che questo sta male, perché questo non capisce più niente. Cioè è come porsi il problema di quanto dolore provino le melanzane. È un problema un po' di lana caprina, nel senso che da un lato non si può sapere nulla, dall'altro sembra un po' malsano che una roba senza sistema nervoso provi dolore. Questi dicono sì, non è una melanzana, però approssima molto una melanzana. E però uno di questi, giustamente, mi ha detto la cosa che mi ha lasciato veramente di sale, come una statua di sale biblica, è quando, lasciate perdere, il coniuge, i dettagli qui sono rilevanti, ha cominciato ad avere questa cosa, in cui aveva capito la persona di se stessa, che non erano dei piccoli falli di memoria, delle piccole cose che si potevano turare, ricordatelo meglio, pensaci due volte. No, cominciava ad essere che, ma è vero o no che abito a via dei Faggi 69? A me questi dubbi di solito non vengono. Però
sì,
a me...
i corsi della demenza sono terribili quando hai appunto ancora la coscienza di esserci, non esserci o esatto. di essere nella malattia. Poi quando è degenerata non si capisce bene in che quale si spera che tu sia in una condizione non di panico.
Passaggio oltre la linea d'ombra, quando entri nell'ombra probabilmente sei quasi una melanzana.
Però ho notato una cosa interessante, Adriano, riprendendo il discorso del ricordo di sé, di darsi il senso, eccetera. Ho avuto a che fare, perché sono stata per 10 anni direttore generale di una struttura sanitaria per anziani e parecchi erano affetti da demenza di diversa natura e a un certo punto, quando non si ricordavano più della loro storia e della loro vita, se ne inventavano una. Cioè era talmente alta l'esigenza, importante l'esigenza di definirsi, di raccontarsi, di essere qualcosa che ti definisci, che definisci attraverso la tua storia, che dove non c'erano più i ricordi, infatti sono andata avanti per 2 anni e mezzo a credere di un ospite che fosse stato un istruttore a una scuola guida, invece non era assolutamente vero, ma l'ho scoperto dopo 2 anni, era talmente convincente, era talmente i suoi racconti, talmente lucidi e realistici, che ci credeva lui e ci credevano gli altri, però mi ha dato...
Una cosa è interessante, perché una delle cose di cui per varie ragioni si sono occupati i filosofi della mente, di cui forse il sottoscritto è indegno rappresentante. Una delle cose strane, forse lo sapete, c'è questa cosa che viene chiamata la sindrome delle multiple personalità. Cioè che una persona, detto male, non è una persona, è una brutta parola, quella roba lì, quel corpo che è identificabile, è il portatore di molte persone. E ci sono... sono delle storie per le persone, perché la più conosciuta è una che teoricamente era 17 persone, cioè voi parlavate a un corpo, a una bocca, e c'erano 17 cose, incluse 17 voci, 17 storie, relativamente coerenti, cioè una volta era così. Gli psichiatri spesso dicono che questo è un modo dei bambini, degli umani molto giovani, che quando vengono abusati oltre un certo punto inventano una specie di altro mondo in cui c'è uno abusato, ma è come guardarlo al film. Cioè sei sempre spettatore di un film dell'orrore in cui tu non partecipi mai, sei spettatore, sei uno che stava seduto. C'è questa cosa, c'è un grande potere di affabulazione, forse vorremmo che discutendo queste cose non ci fossero solo affabulazioni, perché sennò diventa veramente un po' oscio. Cioè tutto va bene, non stati farti problemi, cioè ci si può affabulare bene, nel senso, sei una testa di cazzo, no. Io sono uno che di professione fa il clarinettista, ma in realtà scrivo opere di chimica dei materiali. En passant, ho anche vinto, che ne so, la Grolla d'Oro a Chianciano, perché sono bravo, ma quest'anno mi occuperò solo del Festival di Sanremo. Allora mi dice, come trovi il tempo? Sapessi, io faccio delle cose con una velocità, nessuno può capire. Non può scherzi, ma hai ragione tu, è una cosa... È per questo che io tendo a dar ragione a persone come Hume. Quando sei una abnorme testa di cazzo, la necessità di costruire questa cosa che chiamiamo persona diventa enorme. E quindi si può benissimo inventarli. Cioè io posso sia ricordarmi, tu ti ricorderai che ti sei innamorata, laureata, quello che ti pare a te. Uno che invece non ha mai fatto nulla di cui valga la pena di parlare, è meglio inventarselo. Che sì, sono stato a letto con Claudia Cardinale, Brigitte Bardot, no, chiamiamo solo i morti, Monica Vitti e Silvana Mangano, peraltro sì, mi hanno dato il premio Nobel, ma il mio nome è stato tolto perché sono islamico. Inventati una roba, è molto meglio che dire sono stato a dire putanate al bar con i miei amici, eravamo sempre quasi ubriachi, ho passato 40 anni a non combinare quasi niente. Questa c'è una forte pressione, penso che in quello tu abbia ragione, cioè che ci sia questa nostra tendenza, bisognerebbe capire perché, ci sia una nostra tendenza a rendere quella cosa che tu chiami il ricordo, a rendere una narrativa, cioè sembra sempre un gran romanzo, è per questo che tagli tutti i particolari molto volgari, cioè sono Brigitte Bardot, L'8 settembre 1962 mi sono depilata. Signora, ce ne fotte niente. Sarà tutto vero, magari anche se lo ricordo, ma non è parte della narrativa, e questa è la parte interessante. Nei romanzi, se avete notato, non succede mai quella roba che succede a tutti. Cioè, sono Hans Castorp nella montagna di Canada e oggi ho la diarrea. No, sono Hans Castorp, ho discusso dell'Europa che è decaduta. Perché? Perché va bene così. Penso che ci sia una forte cosa. C'è della gente che dice che contro Hume e compagnia invece quella cosa che tu chiami persona è proprio una vera narrazione. Cioè che siamo tutti, in un certo senso, i romanzieri, ma di noi stessi. Non nel senso che produciamo delle cose che poi si possono scrivere. No, siamo i romanzieri, nel senso, cioè sei un romanzo. Io ci credo poco, ci sono delle ragioni. Però è una delle carte sul mercato. Ecco, tra i filosofi, una famosa si chiama Maya Schechtman. C'è chi dice che questa cosa che Anna chiama la persona è proprio come un romanzo, per cui ha degli aspetti che sono abbastanza arbitrari, sono molto plastici, si possono cambiare molto. Cioè, un romanzo può anche cominciare un nuovo capitolo, cioè, e a un certo punto Anna Karenina diventa bolscevica. Non succede in Guerra e Pace, però voglio dire, perché no? È una che si è scocciata tutte queste guerre, magari bisogna abolire l'aristocrazia. Non è neanche un'idea così balzana, però nel romanzo non c'è. Magari se uno dovesse ripensarsi. Anna Karenina si suicida, sì, Karenina si suicida. Però questo è quello che direi. Se qui mi scuso, mi metto il cappello da come si chiamava quello là? Boh, insomma, quello di alto gradimento. Il tempo è scaduto, sono Scarpantibus.
Chi è?
Una volta c'era la radio, c'era Scarpantibus, diceva basta. Stia zitto, Arbore, sta dicendo cretinate, stia zitto! Vabbè, siccome abbiamo vastamente superato l'ora, vorrei sentire il tuo parere. Questa cosa per me è un po' sovrannumeraria, nel senso che un po' devo rispondere reagendo a quello che dici tu. Veramente non ho nessuna teoria della morte, non ne so, cioè, non ne sa nulla nessuno, ma a parte quello, non so neanche cosa dire della morte esattamente. Forse la cosa migliore è che ci parliamo noi nel corso del mese. Per fortuna questa cosa non è frequente, per cui abbiamo tempo di rigurgitarci addosso varie ideuzze, prendere appunto un tema o il mese prossimo, cioè forse il 1 gennaio è sconsigliabile, cioè fare questo capodanno.
Ah, però non ho guardato quando è la prima domenica di gennaio.
Questo è un fatto pure di calendario, un'idea mia. Forse farlo a capodanno magari va rimandato un po' alla Befana, non lo so. Vedi un po' tu. Pensare, se non sia il caso, o di chiudere questa cosa della morte. Alcune riflessioni io sono pronto anche a difendere, nel senso che ho delle ragioni per dire questo. Secondo me la parte buona rispetto o a te o al pubblico o a tutte e due ecco, forse questo c'è di bello nella morte, che dovrebbe essere un buono stimolo a mettere in ordine il modo in cui si pensa alle proprie preferenze. E quello, se volete, è una versione un po' intellettuale, sì, sì. Nobilsonante.
Sì, che poi ricomprende anche sia, diciamo, chi ha fede, quindi ha una visione religiosa del futuro, che chi è ateo, chi
personalmente non è religioso, però capisco che alcune persone dicono no, la priorità fondamentale è amare il mio nemico e servire Dio, perché inutile che mi domandi perché, quella è la mia priorità fondamentale, è come domandare a uno che mangia gelato perché è buono il gelato, perché a me sembra buono, è ovviamente vero, ma poco illuminante, mentre uno che dicesse no, e guardate che questa cosa non è fatta assolutamente per irridere le persone religiose, ci sono alcuni che appunto con delle motivazioni assolutamente a mio avviso da ridere, cioè devo andare in paradiso, vanno a farsi, cioè veramente, una volta era appunto andavano a vivere con i lebbrosi, adesso però quando andate appunto in questi gironi dell'inferno che sono le terapie intensive negli ospedali, c'è un mucchio di gente che sono dei volontari veri che dicono perché Dio ha detto così, si aiuta chi si sente male, di aiutare te non è molto interessante, nel senso che aiutati tu, sei tu, fatti affari tuoi, ma loro dicono no, bisogna aiutare per questi. E lo stesso per cose che non hanno nulla a che fare con le malattie, c'è gente che si passa la notte a cucinare perché la mattina dopo ci sia la colazione calda per i senza tetto che arrivano, questo a Roma, a Piazza Vittorio, cioè non mi sto dicendo una cosa esotica, molte di queste cose sono proprio guidate da una roba religiosa, non ho mai capito bene come sia questa cosa, sarebbe meglio che andassero a lavorare, sì, ma il fatto è che non trovano lavoro, non ci riescono, sono troppo cretini, metà sono dei quasi pazienti psichiatrici, per cui nessuno li assumerebbe perché hanno paura, li metti in un supermercato, magari danno le botte alla clientela. Però,
se tu sei d'accordo, io inviterei gli ascoltatori a scrivere anche sotto il video se hanno degli interessi particolari, di temi particolari. La rubrica l'ho chiamata Noema, così concettualizziamo ciò che non è esperienza diretta con le priorità
ti compri un bel pennarello e sottolinei non Noemi l'amante di Berlusconi, Noema.
No, Noema.
Che sia Anna e Noè,
no, e ma
no, no, e soprattutto Noè, ma sì, a me va benissimo. Io ho fatto questo perché due persone, una di queste donne, sono state estremamente cortesi a fare una cosa che non dovevano assolutamente fare. L'hanno fatto solo perché ero appunto in questo collegio per caso. Per cui mi sento molto in dovere, però questo non ha molta importanza. Se la cosa ha dell'interesse, sarebbe bene che molte persone nel pubblico fossero in grado un po' di orientare loro i loro interessi.
Ci sono, esatto, delle
cose che, se qualcuno invece volesse veramente delle cose ipertecniche di filosofia, vi consiglio, è molto più facile di scrivere direttamente. Di solito rispondo a quasi tutti, a meno che uno non dica proprio delle scioenze esplosive. Però se vi interessano delle cose particolari lo potete chiedere. Se invece volete che ci sia una discussione più onesta e rilassata, non so come metterla, non vuol dire imprecisa e scarrafona, vuol dire solo che su molte cose, sì, uno si può inventare delle cose. La cosa del nulla che ho citato prima, in cui il sottoscritto parla in modo un po' tecnico, però comprensibile a mio avviso, è in una cosa che si chiama gruppo di filosofia di USI, vuol dire Università della Svizzera Italiana, per cui lo trova, se scrivete su Google uno di questi lo si trova. Guardatelo se la cosa vi interessa, non parlerò per altre due ore, perché dopo quattro ore capite bene che parlare del nulla dopo quattro ore uno dice, vabbè, insomma, abbiamo il taglio di Fontana, ma almeno c'era il taglio, nel nulla non c'è neanche un taglio, per chi ha visto Lucio Fontana, era una delle rappresentazioni migliori del vuoto, c'è un taglio e c'è un buco. Anna, grazie. Buona domenica sera, ci parliamo io e te, pensaci un attimo, forse è sconsigliabile il giorno di Capodanno, però proviamo.
Sì, certo, non ho guardato qual è, noi tendenzialmente ci siamo accordati sulla prima domenica del mese, non ho guardato gennaio, guarda, che cadenza, ovvio, non nelle feste comandate, perché...
Da qui al 2025 abbiamo tutto il tempo di discutere la cosa, inclusa la data.
Assolutamente, tanto annunceremo.
Soprattutto se parte del pubblico ci sono delle parti di queste cose che vuol dire, possono e anche possono non vertere sulla morte. È una roba interessante, ma non è il centro di quasi niente, tranne quelli che muoiono, appunto. Le grane sono sempre per quelli che restano, purtroppo. Quelli che muoiono, beh sì, se no non saremmo qua a discuterne, se fosse una cosa così gloriosa. Che è uno dei paradossi che mi ha sempre scosso di questi del cristianesimo. Cioè, loro sono convinti che quello che vi pare a voi, è morto il cardinal Borromeo e è andato in paradiso. E allora cosa vi dispiacete? Cioè, non vi dispiacete? Anna si è rotta le scatole, si è comprata una villa alle Hawaii e vive al sole, sempre in costume da bagno e sta benissimo. E niente, le Hawaii hanno chiuso, non ci sono più gli aeroporti. Cioè, non è che mi dispiace, dico, beh, è un peccato, non posso andare io. Invece così qua il paradiso è tutto in lacrime, vestiti di nero, col crisantemo. Pensateci un attimo, Anna, mettilo tu pubblicamente nel sito dove vuoi tu.
Sì.
Io e te ci parliamo con calma e decidiamo e sentiamo anche un attimo le reazioni di chi ha ascoltato. Io qui mi
Perfetto.
Fermo.
Perfetto. Mettete like, iscrivetevi a Liberi Oltre e scrivete nei messaggi i vostri interessi e le vostre richieste. Che...
Ciao a tutti, buona serata.
Grazie Adriano.
Prego.